voi state seduti e nessuno dice no, non ho niente da testimoniare, ma se eravate dei ritieni davanti al Signore, avreste dovuto alzare la mano tutti e dire sì, io voglio testimoniare perché Dio ha provveduto per me. Dio ha provveduto per me, anche se non lo meritavo, Dio ha provveduto per me. Io ti posso dire una cosa, Giova, credimi, io non lo meritavo, ma Dio ha provveduto per me, anche oggi. Dio ha provveduto per me.
Ci dà veramente questa sapienza di guidare i figli, le persone che ci sono accanto, e io questo, perché la parola spesso è quasi sempre per me. Questo sì. Grazie Giovanni.
Grazie. Gloria a Gesù Cristo. Ora passiamo ai rimproveri. Io capisco che è piccinino, ma pure io me lo voglio godere. Il venerdì c'è la riunione dello Spirito Santo e non ti viene, e non mi viene. Il martedì ho detto facciamo la riunione, facciamo l'agave, eravamo tutti qua, abbiamo mangiato tutti bene. Non c'erano il gourmet, però il cibo era buono. Era buono, abbondante e buono. Maurizio se l'è perso perché voleva, ti piaceva il cibo all'aeroporto, quando stai all'aeroporto si vede. Se non ragiona, si vede prima l'aereo, eh? Io devo almeno arrivo per la cena. Ora l'ho detto davanti a tutti. Poi questo. In sede privata. Se non ci sono testimoni al buio pure mi voglio bene, capito? Io non posso stare, io li voglio bene, voglio vedere, punto. Adesso non solo per Francesco, è bellissimo tutto, ma li voglio vedere come avrei voluto vedere Giovanni martedì, come avrei voluto vedere Katia il venerdì alla riunione dello Spirito Santo. Pure io, no, ma sta girando questa parte. Io vi consiglio, poi speriamo che non mi arresto, non ve lo fate il tampone, evitate, tanto è un altro dono. Curatevi, usate le medicine, se non riuscite, sentite, andate dal medico, vedete quello che vi dice, però evitate di dare cibo in più. Cercate di capire, cibo in più. Gloria a Gesù Cristo. E poi fate una bella cura ricostituente con, come si chiamano? Integratori, quelli per aumentare le difese immunitarie. Usateli, questi qua ti aiutano, rafforzano il tuo corpo, perché quel vaccino ha indebolito le nostre difese immunitarie. Io all'età di mio figlio non pigliavo una febbre, nemmeno se mi metteva a petto nudo d'inverno con 0 gradi, così stavo davanti, ci speriamo che domani così non vado a scuola, niente, stavo bene, andavo a scuola col motorino sotto l'acqua, ma l'acqua non che pioveva così, l'acqua che l'hai secchiata, col motorino del mio compagno, non il mio, perché io non ne ho mai avuto. Arrivavo a scuola, facevo così.
Niente febbre,
niente. Né raffreddore, tosse, niente. Era una meraviglia. Oggi sti ragazzi cadono ammalati così. Di soffio, vicino. È bello o no?
Verissimo.
C'è qualcosa che non funziona. E io dico, non voglio fare. Attenzione, cercate di capire, non voglio fare il complottista, però la verità è, comunque si vede, è reale. Noi abbiamo preso quel vaccino nel nome di Gesù Cristo, e chi l'ha fatto, io spero che l'abbiate fatto nel nome di Gesù Cristo, e io credo che il Signore difenderà le nostre vite, e le sta già difendendo. Però cerchiamo di aiutarci, va bene? Avete visto che sta girando un video, hanno fatto chi è che segue le Iene, hanno fatto vedere un pastore che sta a Brancaleone. Fratelli, fate attenzione a quello che vedete e a chi frequentate. fate attenzione a quello che dite e a come lo dite, perché noi crediamo in un Gesù che guarisce. Io credo in un Gesù che guarisce, ma non ho mai detto a nessuno di non prendere delle medicine o di fare o andare a fare la visita, vero o no? Quante volte vi ho rimproverati, andate, vero Giulia? Giulia? Però, dopo che sappiamo qual è il problema, noi ci mettiamo sempre nelle mani del Signore. Mi capite? E ci sono alcune volte che la preghiera veramente arriva all'istante e ta. Mio cognato lo sapete, no? Vi ho detto, doveva essere operato al cuore, a cuore aperto, perché c'era una valvola che non funzionava, l'hanno vista a Catanzaro, gli stessi esami l'hanno vista al San Raffaele di Milano, e dovevano essere operato, è andato lì per essere operato, il martedì doveva essere operato, gli fanno l'ultima visita, dice, ma lui non ha niente, ma perché è venuto qua? Totalmente guarito. Fratello, non le ha prese le medicine? Certo che le ha prese le medicine, doveva prendere le medicine, ma non erano medicine curative, erano medicine di... come si chiama? No, di mantenimento, tipo di... per tenere bassi dei valori, per tenere bassi i battiti cardiaci, di mantenimento, così possono dire, però... di terapia, ma non di guarigione, sai, quelle curative che ti possono usare, anche perché una valvola non si può sistemare, una valvola va, quando si difetta va cambiata, come in ogni macchina, in ogni motore, no? Quando si rovina la valvola, che ne fa? E ci vogliono 1.000 euro. Quindi. Invece lui, il Signore, l'ha guarito. Io ripeto, mio padre è stato totalmente guarito da una frattura ossea. Dice, ma non lo potevo guarire dal tumore? No, perché Dio sa poi i piani che ha per ognuno di noi. Però io l'ho vista, spalla distrutta, in vari frammenti, una rottura frammentaria della spalla. Bene, dopo 21 giorni di preghiera, una colata, una... colata, si dice così se non mi sbaglio, di callo osseo, e gli ha riformato completamente la spalla e la muoveva. Chi l'ha fatta? Ah, ma dice, ma può venire a tutti, non a chi ha il mieloma multiplo. Andate a informarvi che cos'è il mieloma multiplo, non chi ha il mieloma multiplo, è un tumore nel sangue, non permette la formazione del callo osseo, quindi non chi ha questo tipo di tumore. Eppure mio padre gli è stato, gli è successo, ci abbiamo ancora, mia mamma dice, ma le buttiamo queste carte, non le deve permettere, perché se qualcuno non mi crede gliele sbatto in faccia queste carte, perché ci sono le risonanze, le radiografie, tutto là. Oh, è una prova. Vai a smentire una radiografia. Gloria a Gesù Cristo. Mi capite quello che vi dico? Avete inteso quello che vi dico? Noi crediamo in un Dio che guarisce. Io credo in un Dio dei miracoli. Io credo nel parlare in lingue, che sono le lingue di Dio. Credo nella chiamata dello Spirito Santo per quanto riguarda i ministeri. Non credo nel diploma da pastore, nel diploma da apostolo, nel diploma da profeta, non credo in questi diplomi. Io credo nella chiamata ministeriale di Dio, perché a Ivo non gli hanno dato il certificato al comune di padre quando si è sposato. Ivo è diventato papà quando sono nati i figli, è vero o no? Il comune ti poteva dire non sei papà? No, sono nati i figli e papà, punto. Finisce qua la questione. Non è che quando si è sposato poi dice, no, io adesso voglio essere padre, cosa, che corso devo fare per diventare padre? Vieni di là, lo dico in privato, ti spiego le cose come stanno. Perché non devi fare nessun coach. Io è diventato papà perché ha avuto dei figli. È vero o no? No? Il mio non è tanto. Aurelio, tu zitto zio perché sennò vengo qui oggi. Hai capito? Non sto scherzando. No, se lo guardate ridete mentre io rimprovero, no? Se dice che sto scherzando. Io vengo lì. Aurelio, hai capito zio? Tu vuoi giocare? Gioca. Gioca, ti metti a terra. Aurelio, guarda a me. Gioca insieme a Salvador. Così lo chiamava Salvador. Salvatore. Te ne sei mangiato il pollo, non me ne hai voluto dare nemmeno un pezzo. No, dopo che hanno mangiato dice pancia piena, fa cantare. No. Senti, metti là, guarda, metti lì e giochi. Va bene? Dobbiamo sistemare più presto la stanzetta dei bambini, dai. Loro hanno pure ragione. Sistemiamolo, per favore, aiutatemi. Aiutatemi, perché dobbiamo sistemare, rimettiamo due tappeti a terra e così i bambini hanno come sfogare. Però poi serve una tutrice che stia lì. Tranne Asia. Perché sennò si mette col telefonino. Se non guarda né i bambini. Né il culto.
Palmina.
Palmina. La salsa. Mettiamo a Daniela. No, Daniela no. Sta sempre. C'è Asia che ha fatto, ah, Elisa che ha fatto il corso.
Corso Garibaldi.
No, no, ha fatto fare il corso, sono andati a Napoli. No? A Roma. Gloria a Gesù Cristo. Andiamo a Galati capitolo 5, versetto 16. Galati 5, versetto 16. Ora io dico ai giovani, state attenti, ora io dico agli anziani, state attenti, ora io dico ai vecchiarelli, state attenti, ora io dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete i desideri della carne. Aia. Torniamo a Giudici, capitolo 16. Vi ricordate Giudici, capitolo 16? Chi era? Di chi parla? Sansone. E Sansone era stato chiamato a fare il andiamo a Giudici 13. I figli di Israele tornarono di nuovo a fare ciò che era male agli occhi dell'Eterno. E l'Eterno li diede nelle mani dei filistei per 40 anni. Non hanno mai imparato e non abbiamo mai imparato. Perché la storia si ripete. I figli di Israele tornarono a fare di nuovo ciò che era male agli occhi dell'Eterno. Sai che Dio guarda tutte le nostre vie? Mi sta guardando pure a voi che state parlando là sotto. Vi guarda. Guarda. E vede se tu stai facendo il bene, Rosa, o se stai facendo il male. E non il bene secondo il tuo bene, ma il bene secondo il bene di Dio. Perché tante cose che noi facciamo, pensiamo che siano bene. Ma davanti alla parola di Dio non sono bene, sono male. Mi sono spiegato o ho confuso di più le idee? Perché la parola è verità. Ci crede o no? Nella Chiesa Cattolica ogni tanto si dice almeno parola di Dio, è vero o no? E tutti dicono amen. Quindi ci credete che è parola di Dio? Io no. Che la Bibbia è verità, sì o no?
Amen.
E se è verità questa, noi su che cosa dobbiamo basare la nostra vita? Quando tu vedi al fruttivendolo, pesi le pere su una bilancia, vero o no? E se il fruttivendolo è messo, che una volta c'erano le bilance truccate, serve. La bilancia è verità. Tu puoi pure dire, no, per mia non è un chilo, per mia sono 800 grammi. Ma la bilancia dice che sono un chilo, perché me lo vuoi pagare 800 grammi? Di chi ti devi fidare, della bilancia o della mia parola? Di chi mi devo fidare, della mia parola, del mio cuore? Vai dove ti porto il cuore. L'altro giorno qualcuno mi è venuto a fare una proposta indecente, perché qualcun altro mi ha detto vai dove ti porta il cuore. Ci sbacco cuore, il bello. Sì, poi tu vuoi farlo, sì, tu vuoi. Sì. Me l'ha sfuggita qua. Se no erano più forte le mascherate, guarda. Vai dove ti porta il cuore. Il cuore ti deve portare da Gesù. I figli di Israele tornarono di nuovo a fare ciò che era male agli occhi dell'Eterno. L'Eterno li diede nelle mani dei Filistei per 40 anni. Dio permette certe prove per un tempo affinché noi, come diceva Maurizio, è buono ogni tanto stare nel deserto. Perché nel deserto ci rendiamo conto di ciò che potevamo avere e non abbiamo, di ciò che avevamo e abbiamo abbandonato, di ciò che Dio ci voleva dare e noi non l'abbiamo voluto perché abbiamo voluto fare di testa nostra. Il deserto ti porta a pensare, il deserto ti porta ad abbandonare l'Egitto, il mondo, perché nel deserto non c'è niente a cui appigliarti. Nel deserto non c'è nulla. E allora ti devi per forza dire, Signore, stendi la tua mano e afferra la mia mano e tirami fuori da questa sabbia. I figli di Israele tornarono a fare ciò che era male agli occhi dell'Eterno. L'Eterno li diede nelle mani dei figli di Israele per 40 anni. Vai avanti. Ora aveva un uomo di Zoar, della famiglia dei Daniti, chiamato Manoa. Sua moglie era sterile e non aveva figli. Vai avanti. E l'angelo dell'Eterno apparve a questa donna e le disse, ecco, tu sei sterile. Dio si piglia la gloria dove non c'è potere umano. Dio si piglia la gloria dove c'è debolezza. Dio si piglia la gloria da dove sembra che ci sia il deserto, da lì arriva la gloria. Quando sei nel deserto, rimani fermo, attaccato al Signore, perché da lì arriverà la gloria di Dio che ti tirerà fuori dal deserto.
Amen, grazie Padre.
Se sei nella prova, è proprio lì che devi dire, Signore, io sono qui, ma sono qui in questa prova servirò. Perché tu trarrai la tua gloria, la gloria da questa prova. Ecco, tu sei sterile, che non hai figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Perciò ora guardati dal bere vino, bevanda inebriante, e dal mangiare alcuna cosa impura. Guardati, vi ricordate che diceva in Genesi, quando abbiamo letto l'altro giorno, di Giacobbe, quando Dio gli disse vai a Betel. Che significa Betel? Me lo sono scritto, Betel, casa di Dio. Sono due parole separate, noi diciamo Betel, ma sono due parole separate, Betel, casa di Dio. Vai a Betel, dice il Signore. E non gli ha detto altro il Signore. Ma Giacobbe sapeva quello che doveva fare, perché tu sai che quando vai alla casa di Dio sai cosa devi fare, quando vai davanti alla sua presenza il tuo spirito sa cosa deve fare. Il tuo spirito sa che non devi guardare il telefonino, perché devi guardare Dio, ma tu lo guardi lo stesso, perché la tua carne è più forte del tuo spirito. C'è qualche problema? Perciò ora guardati, non ridere tu, non ridere Emanuele, guardati, e Giacobbe gli disse alla famiglia tre cose, vi ricordate? No, una cosa importantissima dice, la prima cosa, levati e caccia i dei stranieri in mezzo a te, caccia gli dei, prendi tutto, monili, cose, argento, oro, pietre preziose, che sono dei per te, piglieli, buttali, perché davanti a Dio non serviranno. Prendi i tuoi dei stranieri e abbattili, prendi tutto ciò che ti, che si vuole innalzare nella tua vita e vuole prendere il posto di Dio e gettalo. Poi lavati, quindi purificati. E poi cambiati, getta, purificati, cambiati, cambia. Chi lo deve fare? Ti prego Spirito Santo, caccia via da me gli dèi. Ti prego Spirito Santo, purificami. Ti prego Spirito Santo, cambiami. No, no, avvenga tu. Lo Spirito Santo ti dà la forza per farlo. Perché senza lo Spirito Santo tu non le stesse cose, non le puoi fare mai. Né io né tu. Mi capite o no? Ci siete questa sera? Siete svegli? Perciò guardati dal bere vino o bevanda inebriante. Quindi devi essere sobrio. Devi essere sobrio. E dal mangiare alcuna cosa impura. Non ti cibare del cibo di Babilonia. Non ti cibare del cibo d'Egitto. Perché tu sei stella. Ma io sto traendo da te la mia gloria. E la mia gloria non può entrare, non può essere riversata in un corpo, in un tempio dove c'è impurità. Quando Gesù entrò nel tempio, che fece? No, Gesù è amore. Gesù è peace and love. Aspetta, come penso io. Dice, se fate le cordicelle, e non è andato lì delicatamente, sai, aspetta un attimo, noi ci immaginiamo Gesù molto delicato, ma dice che quei tavolini facevano dei voli. L'avete mai visto fare volare i tavolini? Non avete mai visto fare volare i tavolini? Io l'ho visto volare sedie, tavolini. E non si fanno volare con la dolcezza. Quindi Gesù era molto adirato, perché nella casa del Padre suo era una casa di preghiera e loro avevano eletto te. Tu non puoi andare alla casa di Dio e non puoi dire a Dio: entra in casa mia, sei in casa tua, regno te. Io voglio essere la gloria di Dio. Amen. Ma chi regna nella tua casa? Oh, no, 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 mio marito non vuole che vada in chiesa, io per motivo di pace. Quindi chi è il tuo Dio? Rifletteteci. Io sto usando il marito, se no dopo dite sempre che la moglie io ce l'ho con le donne. Il marito. Chi è il tuo Dio? Oh! Ci siete o no? No, ormai, quando si tratta di questo, oh, le donne non riescono a dire nemmeno è colpa di mio marito. Tutto è colpa del marito, ma no, oggi non lo dico. Vedi che vengo lì, vedi che vengo lì. Te l'ho detto l'altra sera che hai fatto di tuo marito un idolo. E non mi dire no, non è un idolo. Vedi che è meglio che stai zitto. Io la posso riprovare? Io non la voglio riproporre pubblicamente. Sorelle, fratelli, cercate di capire quello che voglio dire. Un esempio. Non vado in chiesa perché per amore di pace, se no mio marito si arrabbia. A chi sei obbedendo? A Dio o a tuo marito? Chi è lo Dio? Gesù o tuo marito? La matematica è 2 più 2, 4, eh? Non fa la matematica quella 3,999. Se sono 2 metri, più 2 metri, più alto diventa per me. Non ne vedo una che è 9,999 periodico. Io vedo 4 metri. Quante metri vedi tu? Se mi dico qua. Tu lo vedi già consumato. Mi capito? Quindi è semplice. Quando noi diciamo che Dio è il nostro Dio, significa che quando Dio ci dice di fare una cosa, noi che facciamo? Abramo! Signore, dimmi, prendi tuo figlio e offrimelo. Isacco, prendi la legna, io prendo il coltello, tu prendi il fuoco, andiamo. Io ancora questa cosa non la riuscite a capire, perché non capite cosa significa. Chi è che aspetta la luce? Aurelio! Aurelio! Ora si è bruciato da solo, guarda. C'è rimasto imbiddato la mano. No, accendila tu perché forse non sa. Se no deve provarla, aspetta, perché fa il giro. Aurelio, sì, perché sono belli i tasti, effettivamente abbiamo messo due tasti insieme. Che stavo dicendo? Noi, torno a ripetere, noi non ci rendiamo conto cosa significa prendere un figlio magari e sacrificarlo, perché non è nella nostra cultura, non è nemmeno nella cultura di Giacobbe, perché Dio non vuole questo. Rifletteteci un attimo, Dio non ha mai voluto la morte di un figlio. Però volevo vedere dove arrivava il cuore. Perché ricordate che Dio aveva promesso a Giacobbe, ad Abramo, come si dice? Una discendenza grande come le stelle del cielo. Sai, a 30 anni. No, boh. Come le stelle del cielo, come la sabbia del mare. Arrivo a 40 anni. Oh, signore mio, quando ci avanzo? Quella ti dà 90 anni. Dice il signore, dove va? A 90 anni non ce la facciamo. No, no, ma io non sto dicendo ridendo, ma rifletteteci, vedi che questa è la nostra testa è questa per ogni cosa. Ora stiamo parlando di figli, ma è per ogni cosa. Signore, no, guarda, la febbre sì, la puoi guarire, ma un tumore, signore, a dove va? Siamo capaci di dire questo a Dio? Signore, sì, tu certo, sì, è vero, tu hai creato il cielo, la terra, hai formato l'uomo, sì, è tutto vero, ci credo. Però, signore, come fai a dare la vista a mio figlio che è cieco? Ecco perché non vediamo più questi miracoli, questi tipi di miracoli, noi vediamo perché, non perché Dio non li può fare, perché noi non abbiamo più fede. La nostra fede è venuta a mancare. Mi capitano? Perdonatemi, vi dico queste cose, però vorrei farvi arrivare al concetto del fatto del sacrificio. C'erano i poveri a quel tempo che per Baal, cioè per il diavolo, loro offrivano i figli. E Abramo è riuscito ad avere un figlio. Su quella miriade di figli che Dio aveva promesso, da proprio uno. Perché quando Dio dice le cose, noi dobbiamo pure riuscire a capire dove Dio vuole arrivare. Perché è possibile che Abramo, anche in tutta la sua vita, anche se avesse vissuto tutti i 100 anni, ogni anno facesse un figlio, riusciva ad avere una discendenza come le stelle del cielo o l'arena del mare. Era impossibile. Era impossibile, che al massimo 100 figli. Se avesse iniziato appena nato. No, se avessi iniziato appena nato. A parte il gemellare, facciamo 200 figli, ma non come l'arena del cielo, come le stelle del cielo. Le stelle tu riesci a puntare. No. L'arena del mare, la sabbia, quando tu la prendi in un pugno, quanta sabbia hai nelle mani? No? Innumerevole, non sappiamo quant'è. E Dio aveva promesso questo, allora Dio è bugiardo. Ma se noi guardiamo oggi il popolo di Israele, che discende tutto da Abramo, com'è la discendenza di Abramo? Come le stelle del cielo, come la l'arena del mare. Mi capitano? Abramo ha un solo figlio. E Dio gli dice, nel meglio, dove lui si era affezionato, dove lui l'aveva visto crescere, dopo questo figlio cresceva in una certa maniera, non come i figli di oggi. Ogni riferimento a persone è puramente casuale. Oggi ho visto un video di mio figlio di quando era piccolo, guarda il proprio. È tutta un'altra cosa. Quello era mio figlio. Poi io credo negli extraterrestri. Perché quello io e mia moglie crediamo che qualche ufo è venuto, se l'è portato via e ci ha lasciato un pacco. È successo a qualcun altro, Rosario penso pure per Daniela, no? Era diverso Daniela quando era piccolino. Qualcun altro lui mi indica, no? Non so io. Non voglio dire altro. E Abramo prese quel figlio, ascoltò la voce di Dio, prese quel figlio, quindi io vorrei farvi capire questo, non sarà. Dio ti dice, prendi tuo figlio, portalo sulla montagna e offrilo. E Sara che pure si sta zitta. Sara che si sta zitta. Mamma mia. No, Sara. Mamma mia. E tu immagina il cuore del padre di Abramo, perché noi pensiamo sempre al cuore della mamma, perché noi veniamo dalle canzoni neomelodiche napoletane dove il cuore della mamma, il cuore della mamma. Oh signore mio. Eppure nella Bibbia si parla sempre del cuore del padre, grazie a Dio. Qualcuno che ha a che fare nell'alto dei cieli ha detto il cuore del padre, va bene? Dio si vede, vada finita. E quello del padre è un'altra cosa. Capisci? Giovanni. E Abramo è salito su quella montagna e il figlio pure che gli fa la domanda, Isacco. Papà. Anzi, no, con il tempo non si chiamava papà, si chiama. La legna ce l'abbiamo, il fuoco pure, il coltello l'hai tu, ma il sacrificio onde? Io immagino il cuore che ti fa morsa, bravo, morsa, dice sta parola giusto, morsa. E Abramo dice per fede, il Dio se ne provvederà. Perché dice così poi in ebrei, che Abramo obbedì a Dio sapendo la promessa di Dio. E sapendo che Dio non è un Dio bugiardo, e dice certamente Dio, se io obbedisco, Dio me lo risusciterà. E Abramo arrivò fino ad alzare il coltello sul corpo di suo figlio, cioè alzò il pugnale per pugnalare il figlio e Dio è morto. Come di Abramo? Non lo toccare. Lì c'è quello che mi dovrei sacrificare. E c'è un montone impigliato in mezzo a denaro. E lui prese quel montone, sciolse il figlio, prese quel montone e lo offrì a Dio. Ma Dio voleva vedere la fede di Abramo. E Dio ancora oggi vuole vedere la nostra fede. Vuole vedere la tua fede proprio nel deserto. Dio permette certe cose per vedere la nostra fede. Vediamo se tu mi servirai. Anche se è questo problema, vediamo se tu abbatterai il tuo idolo. Abbiamo a battere l'idolo del figlio, perché il primo figlio Ismaele dice che al primo figlio, quando Abramo ebbe Ismaele da una schiava in disubbidienza alla parola di Dio, dice che per 13 anni Dio non parlò con Abramo. 13 anni, come diceva Maurizio, io non ti ho problemi seri, ma quando tu non senti più la voce di Dio vuol dire che hai commesso qualche errore con lui. Per 13 anni Dio non parlò ad Abramo, perciò guardati dal bere vino, bevande inebriante, dal mangiare alcuna cosa impura, vai avanti. Perché ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, sulla tua testa non passare al rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo a Dio, cioè un consacrato a Dio. I nazirei erano uomini consacrati a Dio fin dalla loro nascita, fin dal concepimento. Ecco perché la mamma non poteva contaminarsi, perché dice se si contamina la mamma si contamina il figlio. Perché anche se non lo sapete, tutto quello che mangia la mamma lo riceve il figlio. E quindi tutto quello di cui tu ti cibi, adesso te lo dico in maniera spirituale, se tu ti cibi dell'immondizia di questo mondo, tuo figlio riceverà l'immondizia da te. Se tu ti cibi della parola di Dio, tuo figlio riceverà la parola di Dio. Se tu ti cibi di parole di rancore, cara Palmina, di parole di, come si chiamano, quando tu te la prendi con me, con un rimuggio, che si sente di bruttare fino all'altra parte della casa, non ti ricordo come si chiama. Mormorio. Stava stirando ad un certo punto, io ero tranquillo. Io non mi sono mosso da qui oggi. Che è successo? Non è solo in quella cosa, no? Vedi, io non lo so se oggi è.
parla, parla. Parla, parla. Parla,
parla. Non peggiorare le cose. Sta scherzando, eh? Capito? Se noi facciamo mangiare questo cibo, se lei si nutre di questo cibo, poi pure mio figlio inizia, infatti ieri sera poi ho dovuto dare una bella resettata. Reset, total reset, e lui. Perché poi pensa che quello che fa la mamma lo può fare lui col padre. La stessa cosa io, se mi comporto in una maniera con mia moglie, anche lui pensa che poi con sua madre può comportarsi in quella maniera. Fratelli, è questo, adesso noi abbiamo scherzato, riso, facciamo battute, quello che vogliamo, ma ricordatevi dello spirituale, guardate la parola di Dio, quello, non ti nutrire del cibo di Babilonia, non ti nutrire del cibo d'Egitto, perché quello che tu mangi, poi mangerà tuo figlio. E poi morirà! Ma non la colpa è di Dio, non la colpa è tua, di quello che tu l'hai nutrito, di come tu l'hai nutrito. C'è un ragazzo che io ho conosciuto per motivi di lavoro, quindi non è un bravo ragazzo, ma quando sono andato a casa sua, la prima volta, lui era un ragazzo, aveva 16 anni, 17 anni, io entro in questa casa semidistrutta, e mi vede alle porte, sui muri, quadretti della Bibbia con scritta la parola di Dio. Mi giro, ma guarda attorno, dico al collega, aspetta un attimo, tu parla col ragazzo, un attimo io vado a parlare con i genitori. Ma scusate, ma voi, perché questi quadretti? Ma noi siamo cristiani, evangelici. Ho detto, ma perché voi? Ho detto, no, pure io sono cristiano, vado nella chiesa a Gallico. Gesù, ah, il pastore Perri, sì, mio padre. Ah, oh, sei il figlio, sì, noi andiamo. Ho detto, che succede qua? Perché posso? No, è mio figlio, fa la mamma. Ah, mio figlio vede quello che fa il padre e poi se la piglia con me. No, il padre, no, 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 è mia moglie, mi grida sempre contro il mio figlio. Così. Credetemi, in breve, due settimane fa ormai, due tizi su una moto l'hanno raggiunto, gli hanno sparato addosso e l'hanno preso una botta nell'occhio, una botta sotto la mandibola e mi sono fermato. Non è morto perché è arrivata la macchina della Guardia di Finanza. Quelli passiamo, sono trovati a bordo. No, non è morto veramente perché Dio ha avuto misericordia di loro. Però questa è la fine. Ora quei genitori tu dici, vado in chiesa tutte le domeniche, ma cosa gli hai insegnato a tuo figlio? Di cosa gli hai fatto mangiare a tuo figlio? Mi capite o no? Ora, un tempo c'erano i nazireati, cioè gli uomini dedicati a Dio, ma oggi Dio ci dice che i nostri figli sono tutti chiamati a essere sacerdoti e re. Michele è chiamato a essere sacerdote e re. Iale è chiamato a essere sacerdote e re. Quindi Maurizio e Francesca devono tutte e due leggere la Bibbia, pregare e insegnare ai loro figli la parola di Dio e nutrire i loro figli con la parola di Dio, con degli insegnamenti veri, quindi di vita. Devono vedere il papà che sa chiedere perdono alla mamma, la mamma che sa chiedere perdono al papà, perché in questa maniera domani loro avranno un ricordo di quello che facevano il papà e la mamma, che non era solamente religiosità, ma era una vita vissuta per il regno di Dio e nel regno di Dio. Mi state comprendendo? Questo significa, non ti devi ubriacare. Noi abbiamo parlato la volta scorsa, e ancora ne parleremo, di sobrietà. Non ci dobbiamo ubriacare delle cose di questo mondo. Non devi desiderare il nuovo iPhone. Non ti serve a niente. Desidera la parola di Dio, desidera di più il cibo di Dio, desidera un incontro con Dio. Perché se tu desideri sempre il nuovo modello di cellulare, sai tuo figlio che cosa desidererà quando inizierà a parlare? Il nuovo modello di cellulare. Il nuovo modello di cellulare. Se tu desideri sempre bere alcol, c'è una sorella che vedeva suo padre bere sempre alcol con gli amici, la birra, lo whisky, la coppa. E lei da piccolina, più piccola di Yale, andava al bar e il padre gli faceva assaggiare un po' di questo, un po' di quello, fino a che lei è diventata, lei beveva tranquillamente e non ha più nessun, cioè non sente niente dall'altro, non sente niente, non gli fa nessuna cosa male. Però si vedono i risultati quando parte. Però lei gli piace bene. Da quando è diventata cristiana, grazie a Dio, ha iniziato a ridurre ed essere regolata. Ma se no, finché era nel mondo, si ubriacava. Un uomo è bruttissimo vederlo ubriaco, ma la donna è anche peggio. Fratelli, impariamo a essere sobri, perché quello che noi facciamo stiamo dando nutrimento ai nostri figli, capisci Nazareno? Quello che tu fai con tua moglie o quello che tua moglie fa con te, voi state dando nutrimento a quel bambino, per la sua mente, il suo animo, il suo cuore. Quante volte ho detto ai genitori, attenzione, che non state facendo male marito alla moglie o la moglie al marito, state facendo male ai vostri figli. È vero o no? Qualcuno mi ha mai sentito dire questa parola? Stiamo facendo male ai nostri figli. Ma quando i nostri figli ci vedono che ci mettiamo in preghiera, che leggiamo la Bibbia, che siamo in, cerchiamo comunione con lo Spirito Santo, magari non capiranno subito, ma quando vedranno che io ero piccolo, eravamo a Catania e mi si è gonfiato un ginocchio così a palla, il destro, sempre al destro ho avuto problemi, ma proprio a palla, un versamento di liquido e tutto quanto. Il giorno dopo dovevamo andare a Cosenza, al paese dove c'erano i miei cugini, i miei nonni. Mio padre mi vede questo ginocchio così e dice, Giovanni, domani non andiamo, dobbiamo andare all'ortopedico. Oh papà, guarda l'ortopedico, e detto, ungimi con l'olio, prega per me, ero piccolo. Però l'avevo visto fare, avevo visto la fede di mio padre quando lo faceva, avevo visto quando mio padre chiedeva agli altri di pregare per lui. Dico, perché non può funzionare per me? Fallo. Oh, ha pregato, il giorno dopo mi sono alzato, credete, non riuscivo, io me lo ricordo, non riuscivo a piegare il ginocchio. Ora, chi ha avuto questo tipo di problema può capire quello che sto dicendo. Ma io non riuscivo a piegare il ginocchio. Il giorno dopo mi alzo, e il ginocchio era normale, mi sono alzato, ho iniziato a saltare, papà, guarda, sono guarito, andiamo a Cosenza, andiamo a Cosenza. Portiamo Cosenza per un ginocchio. E così è. Quello che ricevo, quello che faccio ora, è perché l'ho ricevuto quando ero piccolo. Ho ricevuto quel cibo. Ho ricevuto la sobrietà. Poiché tu concepirai e partorirai un figlio sulla cui testa non passerà il rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo a Dio dal seno di sua madre. Egli comincerà a liberare Israele dalle mani dei filistei. Vai avanti. Allora la donna andò a dire a suo marito, un uomo di Dio è venuto da me. Il suo aspetto era come l'aspetto dell'angelo di Dio. Cioè è sceso Gesù a dirlo, perché l'angelo di Dio è Gesù. Veramente spaventevole. Che c'è scritto là? Non l'ho domandato. Io non glielo ho domandato dove veniva. Ed egli non mi ha detto il suo nome. Ma mi ha detto, ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, perciò ora non bere vino né bevande inebriante e non mangiare alcuna cosa impura, perché il fanciullo sarà un nazireo un nazireo a Dio dal seno di sua madre fino al giorno della sua morte. Dio aveva fatto una chiamata per Sansone. Dio aveva fatto una chiamata per Sansone fin dal seno di sua madre. E ripeto, potete darmi un 2 minuti diretta? È scritto: io ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Ivo, Dio ha detto che ti ha chiamato per nome, tu gli appartieni. È finito, tu non appartieni più a Ivo. Hai capito? Non appartiene più a Ivo, non appartiene più alla cultura burda, non appartiene più ai tuoi cugini, non appartiene più ai tuoi amici, non appartiene più ai tuoi familiari. Tu appartieni a Dio, perché lui ti ha dato un nome nuovo. Ma questo non vale solo per te, Ivo, vale per me. Io non mi chiamo, io non appartengo più alla famiglia Perri, alla stirpe dei Perri. Io appartengo al Re delle Re, il Signore dei Signori, Gesù Cristo, perché lui mi ha detto: io ti ho chiamato per nome e tu sei mio. Grazie, Padre mio. Mi capitano? Fratelli, voi non appartenete più a voi stessi, voi appartenete a Cristo. Voi siete stati chiamati e siete sacerdoti e re. E voi dovete essere nazirei consacrati a Dio. E non dovete più guardare né a destra né a sinistra, ma come abbiamo detto in Matteo, bene, alza il tuo capo, alza il tuo capo, alza il tuo sguardo, perché la tua attenzione è vicina. Quando deve accadere quello che sta accadendo nel mondo, non vi potete lontanare di più dalla Chiesa. Dice Mizzi che c'è poco tempo da vivere nel mondo. Terribile. C'è poco tempo da vivere nel mondo, ma lo devo gustare tutto. Se la pensi così, ti dirò che te lo gusterai fino in fondo. E le grotte di zuccheri non mi passeranno. Fratelli, non è così che funziona il regno di Dio. Quando vedrete accadere quello che sta già accadendo nel mondo, alza il tuo capo, perché la tua redenzione è vicina. E significa: stai più vicino alla Chiesa, cibati di più del cibo di Dio, smetti di cibarti del cibo di Babilonia, smetti di cibarti del cibo di Faraone. Smetti di pensare ai cocomeri che c'erano in Egitto, alle cipolle dell'Egitto. Smetti di pensare a tutto quello che poteva essere, non è stato. Come poteva recuperare quello che poteva essere in questa terra? Io non appartengo più a questa terra, perché un giorno Dio mi ha chiamato e io appartengo al regno di Dio. Dici: Giovanni, quindi che devo dire? Che non devo più lavorare? No, lavoro. Non devo più studiare, no, studia! Non devo più collaborare in questo modo, no, collabora! Ma mettiti al primo posto Gesù!
Amen. Grazie, Padre mio!
Mettiti al primo posto Gesù!
Gloria a te, Signore!
Rimettere il cibo di questo mondo. Oggi un mio collega mi ha detto, mentre stavamo scrivendo, ha visto una collega, ha fatto giovane, ho detto sono 25 anni di galera. No, gli ho detto io no. Mi guardavo così, tipo, sai, ma si scemo. Perché io sono scemo per loro. Ma perché io non appartengo più a questo mondo? Io appartengo al regno di Dio. Fratelli, io non sono forte per me stesso. Fratelli, io faccio schifo. Ma ciò che mi rende forte è lo Spirito di Dio, e se alimento lo Spirito di Dio, lui mi rende forte. Vi ripeto, oggi non c'è Pietro, però Silvia, vieni qua, zia. Ecco. Ecco. Sansone non era come ce lo fanno vedere al cinema, tutto muscoli, palestrato, addominali sculturali, tipo quella di Sparta, no? Tutto, oliati, belli, no, così era. Che tu non gli dai due lire, dici chi se ne fa? Che alza? Una sedia non la riesce ad alzare, perché si stanca. Eppure dentro lui, dentro questo Sansone, c'era una forza del cielo. Perché rifletteteci, se voi leggete attentamente la Bibbia, riflettete, è scritto che i farisei non capivano da dove veniva la sua forza e volevano scoprire cosa si mangia. Sicuramente si mangia qualche porzione magica che gli dà forza. Perché così è screngo, si dice così, cos'entra, non è una brutta parola. Screngo significa quando uno è magro magro, no? È sciupato, è screngo, che fa? Io una volta ero proprio così, mia nonna dice, cioè, si screngo. Ora si sì, signor, vedi di Cicchirimè a lui, per favore. Grazie, Stile. Ma è così, credetemi. Sansone, sicuramente, io ho letto alcune cose di alcuni studiosi della parola di Dio, non aveva, non ci avevo riflettuto, io sempre immaginavo un uomo forzuto, non ci avevo riflettuto. E me l'hanno sottolineato più volte. Dice, guarda, che è scritta questa frase. Guarda tu. Quante volte ho letto la storia di Sansone? Quante volte gliel'ho letta ai bambini? Quando erano bambini? E non ci avevo mai badato. Sansone era come Stiria, magro magro, però dentro di lui c'era la presenza di Dio. E quando c'è la presenza di Dio tu puoi fare cose incredibili, cose che tu nemmeno puoi immaginare. Non importa se sei muscoloso, se sei magro, se sei vecchio, se sei giovane. Sai che diceva, che diceva la Bibbia? Andate a leggere la morte di Mosè. La morte di Mosè, sì, dice che Mosè morì a 120 anni, a 120 anni, ma lui era forte, la sua vista non era calata, la mia vista a 49 anni è calata, io devo andare dall'oculista a rifarmi gli occhiali, ma dice che la sua vista non era calata, aveva 120 anni, non gli era caduta le cataratte, no? Chissà, ha trovato qualche chirurgo là nel deserto, quello con l'altro che l'ha operato. No, non c'era, non aveva nemmeno gli occhiali lei che lo proteggevano dal sole. Quindi figurati come stavano quegli occhi, spampati. Eppure se l'ha vista non era calata. E se forse non avevo voluto io. Era un vecchio di 120 anni che comandava un popolo di milioni di persone. Altro hermano Maurizio con queste due carezze che ho fatto. Io penso che ti pigliamo Mosè. Anelli, la forza che ti dà Dio quando tu sei nell'ubbidienza alla sua parola è qualcosa che viene dal cielo. Vedi, io questa sera sono partito da casa, non sono nemmeno riuscito a dormire oggi pomeriggio. Al lavoro io ho detto al Signore mentre andavo al lavoro, Signore fa che non mi addormenti, perché non ho dormito pure tutta la notte, non ho dormito. Poi ho detto alle due, ho detto dottore se non mi fermo, me ne vado. Sono arrivato a casa, ho detto mo mi addormento. Ma quel letto sembrava che aveva le spine nella mano. Non sono riuscito a prendere sonno, niente. Sono qua che predico e ora mi sento una forza, posso dedicare un'altra ora e mezza, un'altra tre ore, volete stare? Perché ho tante cose da dire. No, adesso non lo dico per farvi spaventare, credetemi, quello che io vi sto dicendo è Dio che è testimone se vi dico una bugia, Io vi sto dicendo quello che sento dentro di me. Sento una forza dentro che è qualcosa di impressionante. Sento che ho dormito 24 ore, che ho riposato. E questo è lo Spirito di Dio, ma lo Spirito di Dio non vuole lasciarti prendere, perché se voi leggete attentamente, se Dio ci dà la possibilità di leggere attentamente la storia di Sansone, voi vedrete che lo Spirito di Dio prendeva e lasciava, prendeva e lasciava la vita di Sansone. Ma lo Spirito di Dio oggi vuole dimorare dentro di noi. Cioè ogni giorno per noi deve essere così. Ogni giorno noi dobbiamo avere la forza del bufalo. Dice, ma no, ma sono stanco, oggi non vado in chiesa perché poi sento le ossa tutte rotte. E credetemi, se io non ho dormito è perché sentivo dolore. E Giulia sa cosa significa dolore le ossa, vero? Giulia. Ma io sono qua. E ora sto bene. E se mi vedesse il mio funzionario, mi direbbe, allora stai bene, vamo a finire quel lavoro veloce, veloce, veloce. Io sento forza. Perché? Perché lo Spirito di Dio è qua. Dice quella canzone, io non lo vedo, ma tu sei qui. Io non ti vedo, ma tu sei qui. Questa è la testimonianza che ti sto dando. Gesù è qua col suo Spirito. Che tu ci credi o no, Gesù è qua con il suo Spirito. Io ci credo perché lo sto vivendo, lo sto sentendo. Io lo sto sentendo, Gesù è qua. Perché quella forza che ho dentro di me non può venire se non dal cielo. Mio padre l'abbiamo portato a spalle fino al pulpito a predicare. Perché aveva avuto un ictus e c'era un gradino un po' più basso di questo e per salire l'abbiamo dovuto sollevare, non so se Palmina si ricorda, e io ero quello che lo portava. Ha predicato 2 ore, è sceso dal pulpito e se n'è andato da solo fino all'ufficio, che io lo inseguivo, ho detto, ma fa bene, e lui c'era l'ufficio. Cosa che nessuno può fare se non Dio. Io credo in un Dio dei miracoli, ma Dio ti sta dicendo, abbatti i tuoi idoli, purificati, cambia e poi presentati nella mia casa, innalza un altare a me. Stiamo facendo le case di preghiera proprio per innalzare in ogni casa una preghiera, per mettere in ogni casa un altare che innalza Dio. Case di preghiera, casa di Dio. La mia casa è una casa, trovami questo passo, lo zelo per la tua casa mi consuma, lo zelo per la tua casa mi consuma. Signore, dammi la forza per tenere il mio cuore sempre puro. Dammi la forza per cambiare. Io glielo sto chiedendo per me, voi non lo chiedete glielo per voi, sono problemi vostri. Ma io gli chiedo, Signore, dammi la forza, Spirito Santo, dammi la forza. Ho trovato quel passo. Così se i discepoli si guardarono che stava scritto, no, vai prima dove Gesù dice, avete fatto della casa del padre mio una spelonca di ladroni. Qualche versetto più sopra. Suppongo, no? Matteo 21, 13. E poi finiamo, non vi preoccupate. Così ti impari a venire il venerdì e il quando ti chiamo. 21:13. E disse loro, poi Gesù entrò nel tempio, il 12, entrò nel tempio di Dio, ne scacciò tutti coloro che il tempio vendevano e compravano e rovesciò le tavole, le cambiavalute, e le sedie dei venditori di colombe. E disse loro, sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di così che contò il Dio delle chiese, la preghiera. L'applauso, facciamo l'applauso. Alla preghiera no, non preghiamo. Cos'è che è tutto? L'adorazione. Facciamo l'applauso, ma non si adora. Se qualche volta mi fanno l'applauso, io mi piego, faccio l'inchino, tipo grazie, però fanno gli attori. Se volete, se mi fate l'applauso, faccio l'attore. Io sono qua e pronuncio la parola di Dio. La gloria va a Gesù Cristo e dalle tue labbra devono uscire parole di lode, parole di gloria al suo nome. Perché il diavolo non ha paura di gente che batte le mani. Il diavolo ha paura di quando la gente confessa che Gesù Cristo è il suo Signore. Quando la gente innalza il nome di Gesù Cristo. Sai di cosa ha paura il diavolo? Del fuoco. Sai come si accende un fuoco? Da una piccola scintilla. E quella piccola scintilla è Gesù Cristo! E si accende un fuoco! E il diavolo deve fuggire! Non si accende battendo le mani! Se tu batti le mani, il fuoco si spegne. Ma se tu dai gloria al nome di Gesù Cristo, si accende un fuoco. Cioè, dare gloria al nome di Gesù Cristo tanto per dare, perché l'ho fatto il pastore, ma deve partire dal tuo cuore. Il tuo cuore devi gridare. Prima della tua voce devi gridare il tuo cuore. Sapete cosa sento dentro il mio cuore in questo momento? Una cascata, un forte grido, un grido che tu non puoi nemmeno sentire, che nemmeno io riesco a sentire, nemmeno quando sei allo stadio della Roma all'Olimpico che senti tutta la curva che grida, non lo puoi sentire in quella maniera. È un grido che c'è nel mio cuore, che è qualcosa che è spesa nel mura, qualcosa non c'è nel mura. Dici, Giovanni è pazzo che grida. Giovanni non è pazzo che grida, è il grido parte nel mio cuore, è dentro nel mio cuore. Grida, è lo spirito che grida. Gesù non produce la tua voce, Gesù libera, Gesù mi sta sul potere.
Gloria, gloria a te,
io credo che la voce che è più vicina a Gesù è quella di Salvo. Dio lo benedica. Salvo non ha bisogno né di microfoni né di niente. Quando io quando certe volte all'inizio gli diceva abbassate il volume di Salvo e stacca le casse. Ma è la voce che io credo che si avvicina, quella che era il Signore quando gridava, era in quella maniera. Partiva una voce che non frastuona e i demoni non sopportano quando tu gridi. Quando gridi il suo nome non lo sopportano, quando tu innalzi il suo nome non lo sopportano, quando tu pronunci la tua parola non lo sopportano. Se tu bestemmi la tua voce, sai che tutti ti fanno l'applauso. Ma se tu provi a glorificare il nome di Gesù Cristo davanti ai tuoi colleghi, sai perché i passi per un credino. Iniziano a insultarti, sai perché? Perché non lo sopportano. Lo spirito che è dentro di loro non lo sopportano. Quindi, se io gli faccio l'applauso, al diavolo sai che gli fa? Poi guarda, dice bravo, finalmente ci sei cascato. Finalmente sono riuscito a togliere anche la lode del nome di Gesù Cristo dalla Chiesa. Ho tolto la preghiera, ho tolto la lode, ho tolto la gloria, ho tolto tutto. Cosa rimane? Uno spettacolo. Dobbiamo tornare al primo amore. Dobbiamo tornare alla prima Chiesa. C'era un culto all'antica pieno di fuoco e d'amore. Dove c'era l'antica? Camminava in timore. C'era gente all'antica che camminava in timore di Dio. Aveva timore figlio. Sta scritto la mia casa, la mia casa, la casa di Gesù. Sarà chiamata casa di preghiera. Casa di preghiera. Ma voi avete fatto un covo di ladroni. La chiesa di Laodicea, un covo di ladroni. Oh, fossi tu freddo. Ma siccome sei lievito, ti puoi mettere dalla mia bocca. Perché hai fatto della mia casa una casa di ladroni. È la mia casa, non è la tua casa, è la mia casa. Sono io che decido come deve stare la mia casa, non tu. Tu sei un figlio, mio figlio, e è figlio, non è padre. È l'inizio che decido come si sta in casa mia, non lui. E noi siamo figli. E dobbiamo sottostare a quello che dice il Padre. E se il Padre dice che questa è casa di preghiera, noi dobbiamo essere casa di preghiera. A me piace oggi che Enza e chi altro era? E Giampaolo si sono acchiappati per la preghiera. Bello, così voglio. Non vi preoccupate, chi sta qui vi ferma, uno ferma l'altro. L'altro non se la senta, poi dice, quando finisce, prega Enzo. Non mi preoccupate, dirigiamo il traffico, mettiamo la paletta. Ma voglio così, non vi preoccupate, non fate incidenti. Non ci sono incidenti mortali con la preghiera. C'è vita nella preghiera. C'è vita, ci si sta iniziando ad accendersi il fuoco nella preghiera. Vai avanti. Allora erano da lui nel tempio, ciechi, zoppi e degli liberi. Quando torna a essere una casa di preghiera, ciechi e zoppi guariscono. Ciechi e zoppi guariscono. Ma non mi riuscirò. Ma non mi riuscirò. Quando torna a essere casa di preghiera. Questo è un mausoleo? Amen. È un mausoleo dove si prega. Se volete venire in chiesa qui, dovete imparare a pregare. Senza vergogna, senza vergogna, la vergogna del diavolo. Alza la tua voce e grida e digli: Signore, io credo che tu sei qua, io credo che tu sei qua, e te voglio dimostrare con la mia presenza e le mie labbra che confessano il tuo nome, labbra che confessano il suo nome, labbra che confessano il suo nome. Yeshua, alleluia. Mi devo fermare perché ho superato ogni limite. Ma credetemi, c'è un fuoco dentro che mi sta macinando tutto. E non riesco a fermarmi. Ci alziamo in piedi. Ci alziamo in piedi. Giulio, tu rimani seduto. Prima masciara e te. Guarda te ne passo, ma non è giù.